ad alta voce. Michela Martini legge Valentino di Natalia Ginzburg. Seconda puntata.
Alla fine del mese ci fu il matrimonio e mio padre scrisse a un suo fratello per chiedergli un prestito, perché tutti dovevamo essere vestiti con decenza e non far sfigurare Valentino. Mia madre si fece fare un cappello, dopo tanti anni, un cappello alto e complicato, con un nodo di nastro e una veletta. E tirò fuori la sua vecchia volpe con un occhio di meno. Se puntava la coda contro il muso non si vedeva che mancava l'occhio. Mia madre aveva già speso tanto nel cappello che non voleva più sborsare neanche una lira per quel matrimonio. Io ebbi un abito nuovo, di lanetta celeste, con delle guarnizioni di velluto. Al collo avevo anch'io una piccola volpe, piccolissima. Me l'aveva regalata la zia Giuseppina quando avevo compiuto 9 anni. La spesa più grossa fu l'abito per Valentino. Un abito di panno blu marine con una sottilissima riga bianca. Erano andati a sceglierlo lui e la mamma e lui allora aveva smesso di fare l'offeso ed era felice e diceva che l'aveva sognato tutta la vita un abito blu marine con una sottilissima riga bianca. Clara disse che lei al matrimonio non ci veniva perché non voleva immischiarsi nelle porcherie di Valentino e non voleva spendere soldi. E Valentino mi disse di farle sapere che stesse pure a casa ed era contento di non vedere il suo brutto muso la mattina che si sposava. E Clara disse che il muso l'aveva forse ancora peggio la sposa di lei. L'aveva vista solo in fotografia, ma bastava. E invece poi comparve anche Clara quel mattino in chiesa, col marito e la bambina più grande. E s'erano dati da fare anche loro a vestirsi per bene. E mia sorella s'era fatta arricciare i capelli. Per tutto il tempo della chiesa, mia madre mi tenne stretta la mano e stringeva sempre più forte. E nel momento che loro si infilavano gli anelli, chinò il viso e mi disse che le faceva troppo male guardare. La sposa era vestita di nero, con la solita pelliccia lunga. E la nostra portinaia, che aveva voluto venire, rimase delusa perché si aspettava i fiori d'arancio e il velo. E ci disse poi che non era stato tanto un bel matrimonio come aveva sperato, dato che in giro correva la voce che Valentino si sposava con una molto ricca. Oltre alla portinaia e alla giornalaia dell'angolo non c'era nessuno che conoscevamo noi. E la chiesa era piena di conoscenti di Maddalena, signore ben vestite con pellicce e gioielli. Poi andammo nella villa e fu servito un rinfresco. Adesso che non c'era più la portinaia e la giornalaia, ci sentivamo proprio sperduti. Mia madre e mio padre e io e Clara e il marito di Clara. Ce ne stavamo accosto alla parete e Valentino venne un attimo a dirci che non stessimo tutti insieme a fare tribù. Ma noi continuammo a stare insieme. Le stanze terrene della villa e il giardino erano piene di quella gente che c'era in chiesa e fra quella gente Valentino si muoveva tranquillo e loro gli parlavano e rispondeva. Era molto felice col suo vestito blu marine dalla riga bianca sottile sottile e prendeva le signore a braccetto e le accompagnava al buffet. La villa era molto di lusso, come aveva detto mio padre. E pareva un sogno che ora Valentino abitasse lì. Poi gli invitati se ne andarono via e Valentino e sua moglie salirono in automobile. Andavano in Riviera per 3 mesi in viaggio di nozze. Noi ritornammo a casa. La bambina di Clara era molto eccitata per le cose che aveva mangiato al buffet e per tutto quello che aveva visto. saltava e non faceva che parlare e raccontava che aveva girato per il giardino e si era spaventata di un cane e poi era stata anche in cucina dove c'era una gran cuoca tutta vestita di celeste che macinava il caffè. Ma appena a casa noi cominciammo a pensare a quel debito che avevamo fatto col fratello di mio padre. Eravamo stanchi e di cattivo umore e mia madre andò nella stanza di Valentino e si mise a sedere sul letto disfatto e pianse un poco. Ma poi prese a riordinare ogni cosa e mise in naftalina il materasso e coprì i mobili con le fodere e chiuse le imposte. Pareva che non ci fosse più niente da fare senza Valentino, senza più niente da spazzolare, stirare e smacchiare con la benzina. Parlavamo poco di lui. Io mi preparavo agli esami e mia madre andava spesso da Clara, che aveva un bambino ammalato, e mio padre andava in giro per la città perché non gli piaceva più star solo in cucina. Andava a trovare certi suoi vecchi colleghi e cercava di fare con loro quei suoi lunghi discorsi, ma poi finiva col dire che tanto lui sarebbe morto fra poco e non gli dispiaceva di morire perché la vita non gli aveva dato un granché. Qualche volta saliva su da noi la portinaia per portare un po' di frutta in cambio delle ripetizioni che avevo dato ai suoi figli e sempre chiedeva di Valentino e diceva come eravamo stati fortunati che Valentino si fosse sposato con una tanto ricca. Così lei gli avrebbe messo su uno studio quando sarebbe stato dottore e noi potevamo dormire tranquilli che Valentino era a posto. E se lei non era bella, meglio ancora. Così almeno si poteva essere certi che non gli avrebbe messo le corna. Passò l'estate e Valentino ci scrisse che ancora non ritornava. Facevano i bagni e andavano in barca a vela e contavano di andare anche nelle Dolomiti. Era una bella vacanza. E volevano godersela a lungo perché in città poi ci sarebbe stato da lavorare sul serio. Lui aveva gli esami da preparare e sua moglie si occupava sempre di un mucchio di cose. Doveva amministrare le sue terre e poi anche beneficenza e roba così. Era già settembre inoltrato quando ce lo vedemmo arrivare a casa un mattino. Eravamo felici di vederlo. Eravamo così felici che quasi ci pareva che non fosse più niente importante la moglie che aveva preso. Era di nuovo seduto in cucina, con la sua testa riccia e i denti bianchi e la profonda fossetta nel mento e le grosse mani. Carezzava il gatto e diceva che voleva portarselo con sé. C'erano dei topi nella cantina della villa e così avrebbe imparato a mangiare i topi che adesso invece aveva paura. Rimase un pezzo con noi e volle mangiare un po' di salsa di pomodoro sul pane perché la cuoca loro non faceva la salsa così buona come noi a casa. Si portò via il gatto in un cestino, ma lo riportò dopo qualche giorno. L'avevano messo in cantina che mangiasse i topi, ma aveva così paura di quei grossi topi che piangeva tutta la notte e la cuoca non poteva dormire. Fu un inverno duro per noi. Il bambino di Clara aveva sempre male. Pareva che avesse qualcosa di brutto nei bronchi e il medico aveva ordinato un vitto sostanzioso e abbondante. E poi avevamo sempre la preoccupazione di quel debito col fratello di mio padre, che cercavamo di pagare un poco alla volta. Così, anche se non avevamo più spese per Valentino, facevamo fatica lo stesso ad arrivare alla fine del mese. Valentino non ne sapeva niente delle nostre preoccupazioni. Lo vedevamo di rado perché doveva prepararsi agli esami. Comparivano a volte lui e la moglie. Mia madre li riceveva in salotto, si lisciava le pieghe del vestito. E c'erano lunghi silenzi. Mia madre stava seduta in poltrona, diritta, col suo bel viso bianco e delicato fra le ciocche dei capelli bianchi, lisci e fini come la seta. E c'erano lunghi silenzi, interrotti ogni tanto dalla voce gentile e spenta di mia madre. Al mattino andavo a comprare a un mercato lontano per vedere di risparmiare un po' sulla spesa Quella passeggiata che facevo al mattino mi piaceva molto, soprattutto all'andata, quando avevo la sporta vuota. Camminavo nell'aria fredda e libera e mi dimenticavo per un poco le preoccupazioni che c'erano in casa. E invece mi chiedevo tutte le cose che si chiedono di solito le ragazze. Se mi sarei sposata e quando e con chi. Non sapevo proprio con chi mi potevo sposare, perché in casa non venivano mai giovanotti. Ancora quando c'era Valentino ne capitava ogni tanto qualcuno, ma adesso più niente. Mio padre e mia madre pareva che non pensassero mai che io mi potevo sposare. Parlavano di me come se avessi dovuto restare sempre con loro e parlavano di quando avrei vinto il concorso di maestra e avrei portato un po' di soldi a casa. Certe volte mi stupivo dei miei genitori, che non si chiedessero mai se mi sarebbe piaciuto sposarmi o anche soltanto avere un vestito nuovo e uscire qualche domenica con delle ragazze. Mi stupivo, ma non provavo nessuna specie di rancore. A quell'epoca io non avevo dei sentimenti molto dolorosi e profondi. Mi sentivo piena di fiducia che presto o tardi le cose si mettessero meglio per me. Un giorno, mentre ritornavo dal mercato con la sporta, vidi la moglie di Valentino. Era in automobile e guidava lei. Fermò e mi disse di salire, che mi avrebbe accompagnato a casa. Mi disse che lei ogni mattina si alzava alle 7, faceva una doccia fredda e andava a vedere le sue terre a 18 chilometri dalla città. E Valentino intanto rimaneva a letto e mi chiese se era sempre stato tanto pigro. Io le dissi del bambino di Clara, che era sempre malato. E lei allora si fece molto scura in viso e disse che non ne sapeva niente. Valentino gliene aveva appena accennato come una cosa di poca importanza e mia madre non gliene aveva parlato. «Mi trattate proprio come un'estranea. Tua madre non mi può vedere e me ne sono accorta fin dalla prima volta che sono venuta. Non vi passa nemmeno per la testa che potrei aiutarvi quando siete nei guai». E pensare che viene da me della gente sconosciuta a chiedermi aiuto e io mi muovo sempre. Era molto arrabbiata e non sapevo che dirle. Eravamo arrivate sotto casa mia e timidamente la invitai a salire, ma disse che non le piaceva venire a trovarci perché lo sapeva benissimo che mia madre ce l'aveva con lei. Ma quel giorno stesso andò da Clara e si trascinò dietro Valentino, che non andava a casa di Clara da un pezzo, da quando lei gli aveva detto maiale. Maddalena per prima cosa spalancò le finestre perché trovava che c'era molto cattivo odore e disse che era una cosa vergognosa come Valentino se ne infischiava dei suoi. E lei, che non aveva nessuno, si scaldava per gente sconosciuta e faceva chilometri. Mandò Valentino a chiamare il suo medico di fiducia e il medico disse che il bambino era meglio portarlo in clinica e lei disse che avrebbe pagato le spese. Clara era tutta spaventata e stordita mentre preparava la valigia con le cose del bambino e Maddalena intanto la sgridava, la maltrattava e mia sorella si confondeva ancora di più. Ma quando il bambino fu entrato in clinica sentimmo un grande sollievo. Clara si chiedeva cosa poteva fare per sdebitarsi. Si consigliò con mia madre e comprarono una grande scatola di cioccolatini e Clara andò a portarla a Maddalena. Ma allora Maddalena le disse che era una vera cretina a spendere soldi in cioccolatini con tutte le preoccupazioni che aveva. E cos'erano queste scemenze di sdebitarsi? Disse che tutti noi altri avevamo delle idee storte in fatto di denaro. Mio padre e mia madre, che non sapevano come tirare avanti, e mi mandavano a un mercato lontano per risparmiare qualche lira, e sarebbe stato tanto semplice che si fossero rivolti a lei per aiuto. E Valentino che se ne infischiava e si comprava una quantità di vestiti nuovi e poi si guardava nello specchio e faceva lo scimmiotto e disse che d'ora innanzi ci avrebbe fatto avere del denaro ogni mese e poi della verdura tutti i giorni perché io non dovessi andare più a quel mercato lontano. Lei di verdura ne aveva sempre tanta nelle sue terre e le marciva in cucina e Clara venne da noi a pregare che accettassimo quel denaro. Perché avevamo sempre fatto tanti sacrifici per Valentino ed era giusto che adesso sua moglie ci aiutasse un poco. Così ogni mese veniva l'amministratore di Maddalena col denaro in una busta e ogni 2 o 3 giorni trovavamo in portineria una cesta di verdura e io non dovevo più andare al mercato e potevo dormire di più. Alla fine dell'inverno mio padre morì. Io e mia madre eravamo andate a trovare il bambino di Clara alla clinica. Così era solo mio padre quando morì. Tornammo a casa e lo trovammo già morto. S'era messo sul letto e aveva sciolto certe sue compresse in una tazza di latte, perché forse si sentiva male, ma poi non aveva bevuto. Nel cassetto del comodino trovammo una lettera per Valentino, che doveva aver scritto qualche giorno prima, una lunga lettera, dove si scusava d'aver sempre sperato che Valentino diventasse un grand'uomo. Invece non c'era nessun bisogno che diventasse un grand'uomo, e bastava che diventasse un uomo, né grande né piccolo, perché adesso era soltanto un bambino. Vennero Valentino e Maddalena, e Valentino pianse. Maddalena per la prima volta fu molto buona con mia madre, delicata e gentile. Telefonò all'amministratore che s'occupasse dei funerali e restò con mia madre tutta la notte, anche il giorno dopo. Quando se ne fu andata, feci osservare a mia madre com'era stata gentile. Ma mia madre disse che anche quando era gentile non la poteva sopportare e si sentiva una stretta al cuore ogni volta che la vedeva accanto a Valentino. E disse che era sicura che mio padre era morto per quello, per il dispiacere che Valentino si fosse sposato soltanto per i denari. Nell'estate Maddalena ebbe un figlio e credevo che mia madre si sarebbe commossa e intenerita, che si sarebbe affezionata al bambino. E mi pareva che il bambino avesse una piccola fossetta nel mento e che rassomigliasse a Valentino. Mia madre diceva che non c'era nemmeno l'ombra di una fossetta. Era molto triste e abbattuta mia madre. Pensava sempre a mio padre e si faceva rimorso d'essere stata poco affettuosa con lui. Non aveva mai pazienza di lasciargli finire un discorso e lo zittiva e lo mortificava. Invece adesso capiva che mio padre era stata la meglio cosa che aveva avuto nella sua vita. Non poteva lamentarsi di Clara e di me, ma pure non le facevamo tutta la compagnia che avremmo dovuto. E Valentino si era preso quella moglie soltanto per i denari. A poco smise di dar lezioni di pianoforte perché aveva l'artrite e le dolevano molto le mani. E del resto, quella busta che ci portava ogni mese l'amministratore bastava per noi due. L'amministratore lo ricevevo io nella saletta da pranzo e mia madre si chiudeva in cucina e non voleva che le parlassi di quella busta, ma pure era di quello che mangiavamo ogni giorno. Maddalena venne a dirmi se volevo passare l'agosto al mare con loro. Sarei stata molto contenta di andare, ma non volevo lasciare sola mia madre e così rifiutai. Maddalena mi disse che ero una scema e non sapevo staccarmi da casa e così era escluso che trovassi marito e mi mettessi pure il cuore in pace. Le dissi che non me ne importava di trovare marito, ma non era vero. E fu un agosto lungo e malinconico e io accompagnavo mia madre la sera a prendere il fresco nei viali e sul fiume con la sua lunga mano sformata dall'artrite al mio braccio. E avevo una voglia tremenda di camminare in fretta e da sola e di poter parlare con qualcuno che non fosse mia madre. Poi cominciò a non alzarsi più dal letto perché anche la schiena le doleva e si lamentava continuamente. Pregavo Clara di venire spesso, ma aveva un gran da fare a battere gli indirizzi per quella sua ditta. Aveva mandato i bambini in campagna, anche quello che era stato malato e adesso guarito bene. Tutta la settimana batteva indirizzi come una furia e la domenica andava dai suoi bambini. Così ero sola in casa quando morì mia madre. La domenica di Ferragosto. Tutta la notte si era lamentata di quel male alle ossa e smaniava e voleva da bere e si irritava perché non ero svelta a portarle l'acqua e a levarle i cuscini. Al mattino andai a chiamare il medico e mi disse che non c'era speranza. Mandai un telegramma a Valentino e anche a Clara in campagna, ma quando loro arrivarono la mamma era morta. Io le avevo voluto molto bene. Adesso avrei dato tutto per fare di nuovo quelle passeggiate serali che m'annoiavano, con la mano lunga e storta di mia madre appoggiata al mio braccio. E mi facevo rimorso di non essere stata abbastanza affettuosa con lei. E certe volte stavo affacciato sul cortile a mangiare le ciliegie e non mi voltavo quando lei mi chiamava. Lasciavo che mi chiamasse per un pezzo e restavo appoggiata alla ringhiera e non mi voltavo. Adesso mi era venuto in odio quel cortile, quel balcone e le nostre quattro stanze vuote. Eppure non volevo niente, non volevo andar via. Ma venne Maddalena e mi disse d'andare a stare da loro. Era molto gentile con me, così come era stata con mia madre quando era morto mio padre. Era molto gentile e carezzevole e non comandava. Disse che ero libera di fare come volevo, ma non aveva senso che stessi in quella casa da sola. C'erano tante stanze nella sua casa dove avrei potuto studiare tranquilla e quando fossi stata malinconica loro mi avrebbero tenuto compagnia. Così lasciai quella casa dove ero cresciuta e che sapevo a memoria, tanto che mi sembrava impossibile di poter vivere in un'altra casa. Mentre riordinavo la stanza prima di andar via, trovai dentro un baule le lettere e le fotografie di quelle ragazzine coi berrettini che si fidanzavano con Valentino una volta. E io e Clara passammo un pomeriggio a leggere quelle lettere e a ridere e alla fine le bruciamo tutte sul gas. Il gatto lo lasciai alla portinaia e quando tornai a vederlo dopo qualche mese aveva imparato a mangiare i topi ed era diventato un grosso gatto robusto, indifferente e non aveva più niente da fare col nostro gattino sparuto e feroce che si arrampicava sulle tende quando si spaventava.
Quella che abbiamo ascoltato è la seconda puntata di questo nuovo ciclo di Ad Alta Voce in cui Michela Martini legge Valentino di Natalia Ginzburg. Questa appunto era la seconda puntata. Ad Alta Voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante insieme a Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone. Soprattutto ricordate che è possibile scaricare Ad Alta Voce in podcast andando su questo indirizzo adaltavoce.rai.it.